fino a un sogno europeo che provava a delineare un modello alternativo alla democrazia, ad esempio americano, altri tipi di democrazia, cioè una democrazia basata su un benessere generalizzato, una serie di servizi generalizzati, una serie di avanzamenti culturali e sociali importanti. Forse è il caso di cominciarsi a dire che questa cosa non esiste più, o perlomeno non esiste nelle forme in cui la conoscevamo. Lo dico perché è venuto, secondo me, a mancare un paradigma, appunto, che è quello espansivo della bellissima volta, della nostra espansiva dell'Europa, ma anche un paradigma di quello che era il lavoro in Europa. Cioè, il lavoro in Europa per decenni è stato una cosa, un esperimento umano molto interessante, che era questo confronto tra il capitale e il lavoro, un lavoro a lungo termine, un'affiliazione con il proprio lavoro, in qualche caso anche un'identificazione del proprio lavoro, in cambio di un welfare e di una vita, in molti casi, quasi immensamente migliore di quella che aveva assegnato i genitori e i nonni delle generazioni precedenti. Questo esiste più. Noi abbiamo assistito, non sicuramente senza qualche reazione, all'esperimento Grecia. Secondo me l'esperimento Grecia è un esperimento paradigmatico, cioè che cosa è successo in quel paese? Noi abbiamo avuto per la prima volta in Europa, dopo moltissimi anni in Grecia, un abbassamento dell'aspettativa di vita delle persone. Cioè qui non stiamo parlando di minori tutele, minori diritti, minore sanità, stiamo parlando del fatto che la gente campa di meno. Abbiamo assistito a un prodotto lordo che adesso non mi ricordo esattamente la proporzione, ma che se succedesse in Italia, come si dice a Roma, la gente andrebbe a fare cicoria per mangiare. Abbiamo assistito a degli avvenimenti che sicuramente per noi della CGIL, per noi del sindacato, non ci hanno visto passivi, ma su cui forse non abbiamo appieno riflettuto su questo. Ed è ovviamente i presupposti culturali, direi quasi, ma sì, lo dico, ideologici di questa cosa della Grecia si sono espansi anche agli altri paesi, e come dicevano quelli che mi hanno preceduto, c'è anche stato qualche peccato di zelo in più in alcune cose. Ora io però, ce l'ho da questo punto di vista anche per il movimento sindacale europeo, allora questo lo dico in maniera molto, molto chiara. Qualche mese fa noi sindacati italiani abbiamo scritto una lettera alla segreteria della CES dicendogli che avevamo molti dubbi sulla strategia sul Stato di sicurezza e su come si portavano avanti i nostri temi all'interno del sindacato europeo. Perché adesso non lo spiego nel dettaglio, ma ci provo a dire, cioè esiste una cosa che si chiama WISG, cioè Workers Interest Group, che è il gruppo che porta avanti gli interessi appunto della gente che noi rappresentiamo all'interno di alcuni percorsi decisionali europei. Però al WIG non è proprio possibile che non ci vada mai un segretario confederale della CES. Cioè questa è una cosa che secondo me non va bene. E se il segretario ci va dopo la lettera dei sindacati italiani, poi non so se ci è andato più, ma me lo direi tu se mi vuoi dare una risposta, questo è un problema. Ed è un problema anche che per molti anni, adesso non so se è così, se è ancora così, le tematiche di salute e sicurezza sono state appaltate all'istituto di ricerca. Da una parte all'agenzia di Bilbao e dall'altra parte all'istituto di ricerca, avendo ovviamente un'effettività ridotta. Ma il mio intervento polemico non vuole essere ovviamente a distruggere tutto, deve essere, cioè voglio dare un contributo per capire com'è che va avanti questa roba qui. E ovviamente ce n'ho anche per noi sindacato italiano, nel senso che, fatemela dire così, mi è arrivato il documento della nostra conferenza di organizzazione, e all'interno del documento della conferenza dell'organizzazione non c'era mai alcuna parola sulla rappresentanza sui temi di salute e sicurezza. Cioè non era neanche nominato l'RLST. Scusate, l'RLS. Anche lì mi sono dotato di penna e matita, anzi di tastiera e video, e ho scritto anche lì: ragazzi, scusate un attimo, almeno quello mettiamocelo. se non altro per un esercizio di stile che forse ci dovrebbe essere assolutamente dovuto. Però questa cosa qui mi ha portato anche a fare una riflessione di ambito un po' più profondo. Io credo che sia l'ora di fare una riflessione un po' più profonda sul ruolo e la natura della rappresentanza di salute e sicurezza all'interno del sindacato italiano. Cioè, io non sono così convinto più che le forme, la natura e i modi in cui esercitiamo la nostra rappresentanza ci bastino. Un po' per le cose che diceva Gino, che condivido assolutamente in toto, e vorrei poi specificarne qualcuna, e un po' perché secondo me, almeno nel nostro paese, per molti decenni, la identificazione della rappresentanza con un tecnicismo sterile e inutile, e dall'altra parte con una inutilità di azioni all'interno di una rappresentanza sindacale unitaria, RSU o RSA che sia, è stato un grandissimo problema. E secondo me questo noi in qualche modo sicuramente lo dobbiamo affrontare. Però ricomincio di nuovo da elementi di scenario. Qualcuno lo diceva prima, la precarietà è il tema dei lavoratori autonomi. Guardate, per esempio, se c'è qualche compagno o compagna che lavora con gli edili, eccetera. Noi sappiamo oggi il cantiere, ad esempio. Nel cantiere, trovare qualcuno che non sia più un lavoratore autonomo è complicato, E da questo punto di vista, la nostra contrattazione avrà qualcosa di spuntato, ce lo vogliamo dire, in qualche categoria, ma non me ne vogliate, la Fillea non è in questo caso il caso espiatorio, l'ho usata solo come esempio, ma potrei parlare dei lavoratori stagionali della FLAI, potrei parlare dei lavoratori gratuiti delle scuole del turismo, potrei parlare di tante robe, vabbè. Però questo secondo me è una delle. Qualcuno diceva, e io l'ho apprezzato, che la legge 81 è una buona legge a cui abbiamo contribuito anche noi, è vero. Però guardate che dal giorno dopo che noi l'abbiamo approvata è cominciata una campagna a smantellare tutti gli elementi precisi del trattamento di quella legge, che continua ancora oggi, e che ha portato a casa risultati importanti. Cioè, la questione del DPR è ancora aperta, nonostante sentenze delle corti e della magistratura, è ancora aperta. Cioè, è il primo riflesso, anche da questo punto di vista, lo devo dire, degli organismi di vigilanza, dei tecnici della prevenzione, è quella di non, come dire, di non vedere che c'è, come posso dire, anche una arretratezza rispetto alla questione di DPR, alla questione come si legge il DPR e alla possibilità di farlo. Cioè, se un organismo di vigilanza, come mi è capitato la settimana scorsa, ha una mia telefonata di sollecitazione, mi dice: No, noi abbiamo stabilito questo principio che per noi il DPR fuori dall'azienda non si porta, non si fa leggere a consulenti esterni, non può essere fotocopiato, non può essere diffuso, per questioni di segreto industriale. Cioè, anche questo ci rappresenterà in qualche modo un problema. Vedete, noi abbiamo nel nostro paese, e lo diceva qualcuno prima, un problema è vero di articolazione e miglioramento del funzionamento dell'aspetto istituzionale. Però, a differenza dell'Europa, dove il tripartitismo è pieno, in Italia il tripartitismo non è pieno. Perché per noi nella commissione dell'articolo 5 non ci stiamo. E c'è una parte preponderante dell'imprenditoria di questo paese che pensa che noi non ci dobbiamo stare. E che noi, con il sistema delle ispezioni, della vigilanza e di quant'altro, non dobbiamo averci niente a fare. E questo è la soluzione della gestione. Cioè, secondo voi perché adesso questi sono inventati l'agenzia unica? Perché l'agenzia unica è esattamente il proseguimento del Job Act con altri mezzi. Cioè, il Job Act che porterà i danni che tutti quelli che mi hanno preceduto hanno detto. Cioè, se non si fanno le ispezioni, già in questo paese sono poche le ispezioni e poco frequenti, se noi attraverso il meccanismo dell'agenzia unica, che è un meccanismo burocratico che ha 3.000 falle, smantelliamo, secondo me, per i prossimi 5 anni almeno, il sistema delle ispezioni in questo paese, a chi facciamo favore? Ai nostri lavoratori? Io non ci credo. Dall'altra parte, sì, andrà avanti il meccanismo, lo so anch'io che andrà avanti il meccanismo dell'agenzia unica. Però noi, almeno noi della CGIL, questa cosa del preteso meccanismo strumentale istituzionale, ci avevamo ragionato a lungo. E avevamo pensato, guardando anche ai modelli europei, tipo appunto la Francia, la Germania, se ci potesse essere qualcosa che riuscisse a smuovere la questione delle ispezioni, che nel nostro paese non è ottimale, io continuo a dirlo. Cioè non è che prima, dopo l'agenzia sarà peggio e prima era rose e fiori, non era rose e fiori neanche prima. Ora, dico un'altra cosa, le campagne. Loro ci sollecitano a fare delle campagne comuni sulla sicurezza, eccetera. E mi convinceva una cosa che adesso non ricordo chi lo diceva. Cioè, sull'ambiente sono state fatte delle campagne che sono state... Cioè, qui siamo, io dico sempre, al paradosso in cui in una fabbrica in cui un lavoratore viene esposto a sostanze tossiche, magari però è uno che si porta il pranzo vegano da casa. Ma è così. Perché è addirittura, come dire, questa sorta di cultura schizofrenica è arrivata alla provocazione di mettere in contrapposizione talmente tanto l'ambiente, il lavoro, le condizioni di lavoro e il lavoro stesso, che diventa risorsa scarsa, risorsa irraggiungibile, economia della promessa, come ha scritto qualcuno negli ultimi giorni, che si è disposti a tutto. Poi in ambiti dove si ha più libertà di scelta si fa la scelta giusta, sul lavoro no. E questa cosa, con lo statuto dei lavoratori e la libertà e la democrazia che entrano nelle fabbriche, qualcosa ci avrà a che fare o no? Io credo di sì. Dico altre due o tre cose e veramente spero di non aver preso troppo tempo. Stamattina discutevo con Lala sul ruolo del Ministero della Salute all'interno di Salute e Sicurezza. Secondo me questo è un altro dei grossi problemi che noi abbiamo, insieme a quello del ruolo dell'INAIL. Cioè, il Ministero della Salute... Non so adesso se per una scelta deliberata dei suoi, di quelli che lo dirigono, ha come dire, difficoltà a rapportarsi col Ministero del Lavoro, che invece fino adesso ha la competenza diretta sulle materie di salute e sicurezza. Vedete, secondo me questo è un altro favore che noi facciamo a quella parte dell'imprenditoria che pensa che il costo umano e sociale degli infortuni della malattia professionale sia un costo non affrontabile. Io la penso così. E io penso che l'INAIL, che distribuisce 283 milioni di euro, scusate se lo dico, ma mi assumo la responsabilità di quello che lo dico, in maniera gratuita al sistema produttivo di questo paese, senza avere nessuna idea dell'efficacia e dell'efficienza di quelle azioni che si fanno, sia uno scandalo. Perché se poi tu mi vieni a indagare sui costi, sui miei costi, della mia rappresentanza e delle condizioni di salute dei miei lavoratori, io ti dico, ma tu che hai fatto? Si dice, abbiamo fatto un'operazione anticiclica, perché c'è la crisi, e vabbè, diamo, perché sennò poi i tuoi lavoratori verrebbero licenziati, va bene, ma un cavolo di criterio, per cui io, che rappresento le persone che poi da questa cosa beneficiano o hanno non benefici, potrò averlo o no? Cioè la mia organizzazione, se non altro, se non il sindacato confederale italiano, ce l'avrà un ruolo o no? Secondo me questo è un problema e lo dobbiamo porre con più forza. Qualcuno citava prima la questione alcol e tossicodipendenze. Ora io vorrei dire, cioè, sono d'accordo con quello che è stato detto, vorrei dire una cosa in più però. La questione dell'alcol e dipendenze è anche una questione di libertà e diritti civili individuali, non solo di regole e di leggi e di sanzioni. Non solo di quello, perché la filosofia che è passata in tutti questi anni dell'indagare lo stile di vita del lavoratore anche al di fuori del lavoro ci parla della pervasività dell'ambiente di lavoro all'ambiente di vita, ma non è che tu mi predetermini per il tipo di società aziendalista che hai un modo di vita e poi me lo sanzioni se io ho un comportamento che tu consideri deviante. Questa roba qui, secondo me, è al centro del dibattito in questa cosa del provvedimento, e anche le modestissime e moderatissime CISL e UIL qualche volta sono d'accordo con noi, visto che firmano i documenti insieme. Secondo me un'altra cosa su cui riflettere rispetto al ruolo della nostra rappresentanza è quella che si diceva prima rispetto ai modelli di gestione, alla contrattazione di sito, eccetera. Tutte queste sono modalità e conoscenze di cui noi non siamo ancora appieno titolari, né non abbiamo sviluppate appieno. Cioè, purtroppo le occasioni di contrattazione di sito in questo paese, anche da parte nostra, sono poche. Ci sono questioni di eccellenza, ma ci sono anche poco diffuso. C'è poca conoscenza e c'è molta tendenza a firmare, io lo dico e me ne assumo anche qui la responsabilità, a firmare modelli di gestione che fanno un favore sicuramente non ai nostri lavoratori. Lo dico e sono pronto a qualsiasi smentita e a discussione su questo. L'ultime due cose, amianto e stress. Secondo me per molti anni noi ci siamo focalizzati sulla questione amianto come solo una questione di benefici previdenziali. Io questo lo dico, e però secondo me è vero. E la questione amianto, come questione anche che ci vada del rapporto fra i luoghi di lavoro e l'ambiente esterno e fra intere comunità, cito sempre Casale Monferrato, la conoscete tutti, ma quello è un esempio secondo me emblematico di come si fanno. Si portano avanti poi le lotte e le questioni. Anche questo, secondo me, non è molto... Io ho avuto molto piacere quando Andrea poi mi ha comunicato appunto la scelta della costituzione dell'associazione sull'amianto in Emilia Romagna, perché secondo me anche su questo noi ci stiamo lavorando dopo anni con una fatica immane, però ci sono piattaforme regionali, ci sono lotte emergenziali di posto di lavoro, c'è finalmente un fermento a cui vi chiedo se è possibile tutti quanti di partecipare, perché queste questioni qui, se non c'hanno il supporto della gente, dei lavoratori, il più possibile ampio, non vanno da nessuna parte e di solito poi si perdono. E questa cosa non va bene. L'unica cosa sullo stress, lo dico come ultimo elemento. Allora, si è citato lo stress parte appunto dagli accordi europei, eccetera. C'è una specificità però che non vi dicono mai in Italia, che in Italia noi non parliamo dei rischi psicosociali che citava Laurent Vogel, perché la Confindustria non vuole che in Italia si parli di rischi psicosociali. E all'interno della commissione consultiva ha detto chiaramente che se ci fosse stato l'addizione rischi psicosociali in questo paese, loro non avrebbero firmato l'accordo europeo e non avrebbero firmato il recepimento di quell'accordo in Italia. Noi abbiamo scelto l'addizione di stress lavoro correlato, che conoscete più o meno tutti. Cosa è successo? Che in questo paese, come al solito, si proclama la Repubblica dell'Ottimo e dopodiché il giorno dopo ci si dimentica totalmente di quello che si è proclamato. Per cui la rilevazione, e lo testimonia questo studio che abbiamo presentato qualche giorno fa a Roma della FIOM insieme alla CGIL Nazionale sul rischio dello stress lavoro nel settore metalmeccanico. Se non ce l'avete, poi magari ve le faccio arrivare qualche copia, magari qualcuno è qua anche interessato. E che cosa abbiamo visto? Che in questo paese l'obbligo dello stress lavoro correlato non l'ha assolto quasi nessuno. Chi l'ha assolto non ha coinvolto quasi a nessun titolo, né lavoratori né RLS. Che misure di miglioramento rispetto a questo rischio ci sono state in pochissimi e sporadici casi? Stiamo parlando del settore metalmeccanico, cioè il settore, come ci dicono gli imprenditori, questo governo c'è più vecchio, più regolamentato, dove c'è più presenza del sindacato, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, forse anche lì però, noi qualche cosa in più ce la dobbiamo inventare. Chiudo con una questione di contrattazione. In questi giorni proprio, scusate se sono stato lungo, in questi giorni proprio stiamo tentando di rinnovare l'accordo con Confindustria sul suolo di sicurezza, l'accordo interconfederale per l'applicazione del decreto legislativo 81. Lì faremo, io credo, un'operazione su cui, insomma, anche come gruppo dirigente nazionale un po' ci troviamo anche l'osso del collo. Nel senso che proviamo a ricondurre la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza all'interno della SU. Poi con articolazioni, con attenzioni, con tutto quello che volete, però riconducendolo alla espressa e diretta rappresentanza dei lavoratori all'interno però dell'organo che tratta con l'azienda. Perché secondo me, se non si passa da queste forze caudine, poi magari chi è più, diciamo, più che ha più esperienza di me e qualche capello bianco in più mi dirà ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Però secondo me questo oggi è il nostro fulcro. Oggi dobbiamo provare per via contrattuale, perché di sponde legislative non ne abbiamo più, e abbiamo una controparte come la Confindustria che, ce la vogliamo dire, non esiste quasi più neanche lei. Se non ripartiamo dalla contrattazione e dalla rivendicazione diretta delle RSU di questi temi, non andiamo da nessuna parte. Grazie.